Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Questa è mia angustia e il dolore per il fatto che alcuni sacerdoti e obispi.
Questa è la mia angustia e dolore per il fatto che alcuni sacerdoti e vescovi hanno violato l'innocenza di minori e la loro propria vocazione sacerdotale, abusandoli sessualmente. Si tratta di qualcosa di più che di atti deprecabili. È come un culto sacrilego, perché questi bambini e bambine erano stati affidati al carisma sacerdotale per condurli a Dio, ed essi li hanno sacrificati all'idolo della loro concupiscenza. Hanno profanato la stessa immagine di Dio alla cui immagine siamo stati creati.
All'idolo de su concupiscenza. Profanan la imagen misma de Dios, a cuya semejanza hemos sido creados. Ante Dios y su pueblo,
davanti a Dio e al suo popolo, sono profondamente addolorato per i peccati e i gravi crimini di abuso sessuale commessi da membri del clero nei vostri confronti e umilmente chiedo perdono.
E umilmente pido perdón.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Tommaso Pallottino, che in questo momento è alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa, che è regia. Al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo riascoltato un passaggio dell'omelia pronunciata da Papa Francesco il 7 luglio scorso nella cappella della Casa Santa Marta, durante una santa messa celebrata alla presenza di 6 persone vittime di abusi sessuali commessi da esponenti del clero. Questo avvenimento, appunto, si è svolto la mattina del 7 luglio a Santa Marta. Il Papa ha pronunciato un'omelia in lingua spagnola, come avete ascoltato. Dopodiché si sono svolti degli incontri personali del Papa con ciascuno di queste persone, erano 6 persone, 3 uomini e 3 donne provenienti da Germania, Irlanda e Regno Unito. Come ha riferito il padre Lombardi in un briefing in sala stampa, gli incontri sono durati dalle ore 9 alle 12:20, dunque 3 ore. E padre Lombardi ha poi parlato brevemente con queste persone, sottolineando la profonda gratitudine e commozione per la possibilità di avere avuto un incontro così approfondito, così ampio, così personale con il Papa. Hanno avuto la percezione, ha detto Lombardi, di essere ascoltati con molta attenzione e con molta disponibilità. Noi commentiamo questa storica giornata alle parole del Papa, ne ascolteremo più là un altro passaggio e questo lungo incontro oggi con 2 ospiti. Intanto andiamo a sentire il commento di un vescovo, Monsignor Scicluna, attualmente vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Malta, che è stato a lungo un collaboratore della Congregazione per la Dottrina della Fede come promotore di giustizia e si è occupato proprio dei casi di abuso sessuale commessi da esponenti del clero. Monsignor Scicluna è in linea con noi da Malta, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno Eccellenza.
Grazie anche a lei e a tutti quelli che ci seguono.
Le chiedo un suo commento sulla giornata di lunedì 7 luglio. Papa Francesco ha incontrato alcune vittime di abusi sessuali commessi da esponenti del clero e ha celebrato messa con loro e ha rivolto una omelia con parole molto forti, molto importanti su questo tema. Un suo commento generale su questa giornata?
Il commento generale della giornata, secondo me, deve essere proprio il dono della parola e il dono dell'ascolto. Io richiamerei proprio questo momento non solo profetico ma storico nella vita della Chiesa, perché il Papa, che con la sua parola ci dice una profezia molto forte che ci incoraggia a costruire ponti di dialogo, di riconciliazione e di ascolto con questi fratelli e sorelle che hanno sofferto molto a causa dell'abuso subito e perpetrato, subito dalle mani e poi perpetrato da alcuni esponenti del clero. Ma la seconda cosa che vorrei sottolineare è il tempo che il Papa ha dedicato per l'ascolto individuale di queste persone. 30 minuti, mi hanno detto per ogni persona, il Papa deve gestire tutto l'apostolato, la solitudine di tutte le chiese, e ha fatto bene a dedicare suo tempo preziosissimo per un apostolato molto importante e anch'esso molto prezioso. E sono stato molto colpito, devo dire, dall'impatto dell'omelia, perché il Papa, come sa fare così bene, ha preso una scena del Vangelo, Gesù che esce dopo il primo interrogatorio presso i sommi sacerdoti, lui è stato maltrattato, schiaffeggiato, è torturato, è ingiuriato, esce nel cortile e lo sguardo incontra quello di Pietro. E Pietro, guardando lo sguardo sofferente di Gesù, capisce l'enormità del suo peccato, del suo rinnegamento. E il Papa chiede per la Chiesa, perché lui è Pietro, il successore di Pietro, chiede il dono di incontrare lo sguardo di Gesù guardando questi fratelli e queste sorelle che sono vittime dell'abuso sessuale, ma anche la grazia di poter piangere. Non piangere per fare scena o per motivo di chissà, delle azioni pubbliche, ma per compatire, per essere veramente vicini alla loro sofferenza, ma anche pentirci di ogni nostra incapacità di tutelare o magari incapacità di denunciare.
Ecco, eccellenza, il Papa ha detto: chiedo perdono anche per i capi della Chiesa che non hanno saputo in maniera adeguata rispondere alle denunce di abuso. Un riferimento importante quest'ultimo.
Ormai da vescovo, quando tante volte leggo quello che dice il Papa, mi sento portato da lui. Lui non solo porta il gregge, non solo porta la pecorella sulle sue spalle, ma ormai porta anche noi pastori. E questa è una grande carità che il Papa fa in modo così eccelso. E lui ci chiama, a noi tutti vescovi, di essere veramente custodi del gregge. Non a caso portiamo il pastorale, no? Non solo per guidare, ma anche per colpire la volpe, no? Alla fine lui dice che devi guardare bene che la volpe non entri nel gregge per uccidere il gregge. E evidentemente, come dice anche il grande Agostino, essere vescovo è un vantaggio per il gregge, ma una grande responsabilità addirittura. Agostino lo chiama periculum per il vescovo, perché a chi il Signore ha dato molto, chiederà anche molto quando dobbiamo fare i conti.
Ecco, sono parole che sottolineano le responsabilità forti di tutte le conferenze episcopali del mondo nel combattere gli abusi sessuali.
Ma anche direi dei singoli vescovi, perché poi il vescovo è il pastore del suo gregge. La conferenza episcopale evidentemente è un grande momento dove i vescovi si incoraggiano a vicenda, ascoltano anche insieme la parola del successore di Pietro, ma spetta il vescovo nella sua diocesi essere pastore e custode del gregge.
Ecco, Monsignor Scicluna, quanto questa giornata e queste parole del Papa si inseriscono in un cammino già iniziato da tempo dalla Santa Sede, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, sotto il pontificato di Benedetto XVI?
Basta pensare, per fare il collegamento storico ma anche fattuale e attuale, il fatto che il Santo Padre Francesco, il 7 luglio 2014, questa è una data che deve essere proprio segnata nei nostri cuori e nelle nostre menti, ripete una frase molto forte che fu di San Giovanni Paolo II, enunciata il 23 aprile del 2002, quando dice: non c'è posto nel clero per chi abusa dei bambini, dei minori. E questa è una frase che il Papa ripete nell'omelia del 7 luglio 2014. A distanza di 12 anni c'è stato un cammino, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, adesso Francesco, che continua. Un cammino che ha ricevuto un grande slancio dal Santo Papa Giovanni Paolo II, che aveva come collaboratore fidatissimo, una parola che dice lo stesso Papa Wojtyła, Cardinal Ratzinger, che poi diventa suo successore. E adesso con Papa Francesco vediamo la linea che continua e che, anche con l'aiuto di questa nuova commissione per la tutela dei minori, e trova la Santa Sede proprio coadiuvata da esperti che possono aiutare la Chiesa a poter dare una risposta adeguata ogni volta che dobbiamo soffrire questo tradimento così egregio, così tremendo da alcuni esponenti del clero.
Ecco, nell'omelia il Papa ha dedicato un passaggio all'importanza di vigilare sulla preparazione al sacerdozio. Molti dicono è importante che la Chiesa capisca le cause di questo terribile fenomeno.
Sì, ma anche Papa Benedetto XVI, quando nel libro intervista Luce del Mondo, no? L'intervista che ha concesso Benedetto XVI, il Papa Emerito a Peter Sheval, viene chiesto dal giornalista ma quali sono le cause. Il Papa parla di questo mistero dell'iniquità, mysterium iniquitatis, che colpisce anche la Chiesa. E ci sono concause, non solo una causa. Evidentemente è importante prevenire, e la prevenzione significa l'educazione non solo dei futuri sacerdoti ma anche della comunità stessa, a saper cogliere bene le avvisaglie dei bambini quando non mangiano più, quando non vogliono parlare più, ma perché, cosa si hanno fatto, degli educatori, dei genitori. Certo, la preparazione dei futuri sacerdoti e l'insistenza già fatta da Pastore Zavovosi, questo documento sulla formazione dei seminaristi, sulla maturazione affettiva e la formazione umana, è un discorso che deve essere molto più attualizzato e bisogna sempre fermarci un po' con grande attenzione su questo punto.
Ecco, un ultimo aspetto, si parla sempre a questo proposito dell'importanza della collaborazione dei vescovi con le autorità civili, è un elemento da sottolineare proprio per salvaguardare il gregge dai lupi, dalle volpi, come dice lei?
Allora, il vescovo certo ha il suo ruolo da pastore, ma non deve disattendere il fatto che un abuso di un minore è anche un crimine civile, e allora deve cooperare con tutte le esigenze della giustizia civile. E questa è un'esigenza che il mondo chiede da noi e secondo me è una richiesta non solo legittima ma molto importante. Come fare? Bisogna rispettare le leggi civili del luogo, perché c'è una varietà di modi e anche di legislazioni che parlano di questo tema. E allora seguire diligentemente la legislazione civile e quando viene chiesta la cooperazione delle autorità cooperare. Se la legge civile impone l'obbligo della denuncia, a parte il fatto che quello che si dice nel confessionale non è coperto da questa legislazione, non deve essere coperto, ma altrimenti quando la denuncia arriva in quello che noi chiamiamo il foro esterno, bisogna seguire la legge civile.
Grazie eccellenza, dunque una giornata storica, una svolta importante che si inserisce, lo ribadiamo, in un cammino che la Santa Sede ha iniziato da tempo.
Sì, è un gran segno e sono parole straordinarie. Bisogna leggere e rileggere quell'omelia del 7 luglio e dà anche un spessore teologico molto profondo alle iniziative della Chiesa, ma anche al dolore e alla riconciliazione che deve essere parte di questo cammino.
Grazie Monsignor Scicluna.
Grazie a lei.
También les pido perdón por los pecados de omisión.
Chiedo perdono anche per i peccati di omissione da parte dei capi della Chiesa, che non hanno risposto in maniera adeguata alle denunce di abuso presentate da familiari e da coloro che sono stati vittime di abuso. Questo, inoltre, ha recato una sofferenza ulteriore a quanti erano stati abusati e ha messo in pericolo altri minori che si trovavano in situazioni di rischio. Non c'è posto nel Ministero della Chiesa per coloro che commettono abusi sessuali e mi impegno a non tollerare il danno recato ad un minore da parte di chiunque, indipendentemente dal suo stato clericale. Tutti i vescovi devono esercitare il loro servizio di pastori con somma cura per salvaguardare la protezione dei minori e renderanno conto di questa responsabilità.
Para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad.
Così Papa Francesco il 7 luglio scorso, durante una santa messa a cui hanno partecipato 6 persone vittime di abuso sessuale da parte di esponenti del clero. Poco fa abbiamo sentito le parole di Monsignor Scicluna e ora saluto Maria Elisabetta Gandolfi, giornalista, collega della rivista Il Regno dei Deoniani a Bologna, esperta proprio di queste vicende. Maria Elisabetta, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Grazie per il tempo che ci dedichi. Tu hai ascoltato con noi l'intervista a Signor Scicluna, sì. Ti chiedo subito un commento.
Ma è molto interessante, indubbiamente soprattutto la dimensione comunitaria che emerge sia dalle parole di Monsignor Scicluna, che ha una lunga carriera e si è fatto, diciamo, un'esperienza suo malgrado, ma anche per il suo merito, all'interno di questa tematica. In effetti il tema è quello di un cammino di chiesa che deve maturare una consapevolezza. È stata tradita una sorta di fiducia, ma qui non parliamo solamente della componente clericale della Chiesa. La Chiesa è un popolo di Dio e ha bisogno, diciamo, di che si ricostituisca questo patrimonio di fiducia all'interno di tutto il popolo di Dio. E è un cammino che prosegue e, come diceva Monsignor Scicluna, ha delle radici anche molto lontane. Ne ricordo una, che è quella del simposio alla Gregoriana nel febbraio del 2012, dove si sono confrontati esperti ed esponenti di conferenze episcopali che venivano da ogni parte del mondo, circa un centinaio di paesi, adesso grosso modo questo è più o meno quello che ricordo dalla partecipazione di questo simposio. E la nota positiva di tutto questo era il poter mettere in comune un sapere condiviso che potesse coinvolgere tutta la Chiesa, a partire dai laici con le loro competenze fino a tutti i livelli della gerarchia. Ma è effettivamente un compito molto, molto stringente, non sempre ben presente in tutte le componenti della Chiesa, insomma, quindi diciamo necessario per formare un patrimonio condiviso per tutti.
Ecco, proprio in quel simposio fu sottolineata l'importanza della dimensione dell'ascolto delle vittime. Sì. È stato proprio quello che ha fatto il Papa il 7 luglio.
Sì, il punto centrale è questo: le vittime al centro. Le vittime non solo sono il popolo di Dio, ma sono il povero a cui si deve rivolgere innanzitutto la Chiesa. Questo è un ascolto molto pesante, questo dono delle lacrime che il Papa chiede con insistenza è effettivamente un dono non facile, perché l'ascolto di queste esperienze è davvero un ascolto molto difficile, molto carico di emozioni, che necessita una compassione molto forte e necessita anche di essere accompagnato con delle competenze specifiche, ma non si deve delegare innanzitutto ad altri. C'è la forza di questo incontro personale del Papa con queste poche vittime, in fondo, però un ascolto profondo indica esattamente questo, cioè la necessità di un incontro a tu per tu, che faccia i conti con questo mysterium iniquitatis, che obiettivamente è un abisso verso il quale tante volte tutta la Chiesa si è girata dall'altra parte, perché effettivamente era difficile da sopportare. Lì al simposio, diciamo, questo tema dell'ascolto è stato declinato sotto vari aspetti. Uno, l'ascolto delle vittime, che era il punto essenziale. Infatti la signora Mary Collins, che purtroppo è stata una vittima di un caso di pedofilia quando era una ragazzina, che attualmente fa parte della Pontificia Commissione, diede la sua prima testimonianza pubblica di quello che lei ebbe a patire. E devo dire, l'uditorio rimase profondamente colpito dalla sua testimonianza, che non era acrimoniosa, ma era dura, diciamo, dura del suo dolore, diciamo, e di questa denuncia di una fiducia che era venuta meno. La seconda cosa molto importante in quel simposio era anche una forma, in qualche misura, di ascolto da parte dei giornalisti, perché dobbiamo pur dirlo, la maggior parte dei casi di pedofilia sono, ahimè, emersi non per spontanea volontà, diciamo così, ma perché sono stati un po' scovati dal lavoro dei giornalisti. E il simposio ha, come dire, mostrato un ascolto anche simpatetico rispetto al lavoro dei giornalisti in generale, e in particolare dei giornalisti che si occupano di questioni religiose, diciamo anche affidandogli questo compito di elaborazione di una sorta di opinione pubblica nella Chiesa che mantenga desta un'attenzione.
Ecco, Maria Elisabetta, un tema sottolineato proprio dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2011, in un testo che poi conteneva anche la richiesta alle conferenze episcopali di tutto il mondo, alle congregazioni religiose, di elaborare elaborare delle linee guida proprio per combattere questo fenomeno. Un testo di quell'anno dava molta importanza al ruolo del vescovo e abbiamo sentito anche nelle parole di Monsignor Scicluna che viene sottolineato questo aspetto, come il pastore abbia questa forte responsabilità proprio per prevenire, controllare la situazione e nel caso poi collaborare con le autorità civili per in qualche modo ricordare che gli abusi non sono solo un peccato ma sono anche un crimine.
Certo, sì, diciamo questo è l'altro punto interessante di questa omelia del Papa, dove viene messo appunto come secondo caposaldo, ecco, il vescovo è la persona attorno alla quale si raccoglie l'azione successiva, diciamo, ai casi di violenze sessuali, attorno alla quale si deve formare anche una sorta di piccolo gruppo di esperti, questo era il parere del simposio, che lo possa aiutare e consigliare, perché non dimentichiamo che il tema della pedofilia è estremamente trasversale, cioè va a toccare una serie di competenze alle quali il singolo vescovo non può attingere necessariamente in contemporanea, e quindi deve in qualche misura, è bene che si doti di un gruppo di persone esperte in campo psicologico, in campo giuridico, in campo in particolare canonico e anche dal punto di vista della comunicazione, perché anche questo è per la Chiesa è un tema centrale, cioè non è semplicemente una sorta di pubblica relazione, cioè il vescovo e l'immagine che trasmette di sé hanno l'obbligo morale di avere punti di contatto molto stringenti con la verità, ma contemporaneamente bisogna essere sempre molto cauti, la presunzione di innocenza va sempre tutelata, bisogna anche tutelare se ci sono delle indagini in corso. Diciamo che è un caso estremamente complesso in cui si dice attorno al vescovo, la cui responsabilità è l'ultima in fondo nella decisione, si deve formare sempre più una sorta di gruppo di persone che possa essere consapevole, possa raccogliere anche alla lontana, e ci sono varie forme, sono state fatte delle commissioni di indagini ad hoc, nel mondo ci sono storie le più varie, anche che riflettono le sensibilità culturali le più diverse, che appunto aiutino a formare un quadro dove però una cosa è chiara, non si deve aver paura della verità, anche se è una verità a volte molto dolorosa.
Maria Elisabetta, per il Regno stai preparando un articolo su questa giornata del 7 luglio per il prossimo numero, l'hai già scritto?
Sì, lo sto scrivendo, appunto sto raccogliendo un po' le idee, è interessante questo evento e anche da segnalare che attorno ci sono altre iniziative, cioè nel momento in cui il Papa incontrava le vittime si è riunita anche la Pontificia Commissione e contemporaneamente si sono ritrovati anche dei gruppi, ricordo in particolare il gruppo più storico dei vescovi legati alla lingua inglese, che poi in realtà hanno radunato negli anni molte altre persone interessate al tema, cioè di tutto questo sommovimento che comunque sta andando avanti, di persone che si incontrano e si confrontano costantemente, perché questo è un tema che ancora non è del tutto alle nostre spalle. Abbiamo fatto molti passi per esserne consapevoli, ora bisogna realizzare e dargli forza e robustezza.
Io ringrazio molto la collega Maria Elisabetta Gandolfi, giornalista della rivista del Regno. Buon lavoro, Maria Elisabetta, alla prossima.
Grazie, altrettanto.
Papa Francesco incontra 6 vittime di abusi sessuali e chiede perdono anche per i silenzi dei vescovi, un percorso di guarigione e rinnovamento che continua, era il tema di questa puntata di Al di là delle notizie, cronache e commenti. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.